Passiamo quindi al capitolo 5. Quae inter risposte a syntacta super vacuum est referre. Citis enim optime, nec periculum est, ne excidant quae memoriae gaudium publicum impresserit, nemo felicitatis sue obliviscitur. In cielo quae acta sint audite, fides penes auctorem erit. Nunciatur Iovi venisse quendam bone stature, bene canum. Nescio quid illuminari, assidue enim caput movere, pedem dextrum traere. Quesisse se cuius nationis esset, respondisse nescio quid perturbato sono, et voce confusa. Non intellegere se lingua meius, nec grecum esse, nec romanum, nec ullius gentis note. Quello che è successo poi in terra è superfluo riferirlo. Lo sapete infatti benissimo, e non c'è pericolo che alla memoria venga meno ciò che vi ha impresso il pubblico giubilo. Nessuno si dimentica della propria felicità. Sentite quello che è successo in cielo. La responsabilità è del testimone. Viene annunciato a Giove che è giunto un tale piuttosto alto, parecchio canuto. Minaccia chissà che, infatti agita la testa di continuo, strascica il piede destro. Gli hanno chiesto di che paese fosse. Ha risposto non so che con suoni mal articolati e voce confusa. Non capiscono la sua lingua. Non deve essere greco, né romano, né di alcuna popolazione nota. Il primo problema che incontriamo in questo passo è un problema che a me sembra di facile soluzione. Riguarda il verbo impresserit, la cui desinenza è di fatto congetturale, perché se guardate l'apparato vedete che nessuno dei manoscritti di fatto ci tramanda impresserit. Esse ci tramanda impressert con un trattino orizzontale su T, che è segno di abbreviazione, mentre V ed L ci tramandano rispettivamente impresserant e impresserunt. La lettura impresserit si deve per primo a Bücheler e mi sembra la più verosimile. Si tratterebbe di un congiuntivo che per attrazione modale sta benissimo nella subordinata dipendente da ne excidant. Delle alternative, l'unica di qualche valore è impressit, tramandato da S minuscolo e accolta da Renanus, da Haase e Rosbach, che costituisce un più scontato indicativo e che non è direttamente riconducibile alle lezioni tramandate nei codici più antichi. Impressit, a dire il vero, sembra una congettura con cui il copista di S minuscolo ha cercato di interpretare ciò che nel suo modello evidentemente era espresso in modo ambiguo, fosse esso l'impressert con il compendio del Sangallensis oppure un'altra lezione abbreviata. È molto probabile che nell'archetipo questa abbreviazione fosse già presente e questo spiega perché sia V sia L presentano una terza persona plurale, la quale, avendo la N, si prestava benissimo a essere lo scioglimento di un compendio scritto sopra Rigo, ma che evidentemente non è adatta, a stare in questo contesto. Bücheler ha il merito di aver restituito per primo impresserit, però era, credo, inutilmente infastidito dalla posizione di memorie, che è presupposto sia dal verbo excidant sia dal verbo impresserit. Ragion per cui Bücheler proponeva di invertire memorie eque e scriveva ne excidant memorie quae gaudium publicum impresserit. Una soluzione che non mi sembra migliorare di molto il testo, sia perché in questo modo impresserit rimane privo di memorie, sia perché sottovaluta la possibilità che excidant sia utilizzato assolutamente, cioè senza memorie. Il verbo excido, infatti, in latino può essere utilizzato esattamente allo stesso modo di excido memoriae, e quindi considererei questa congettura come una congettura non necessaria. Ma sapete qual è il fatto? Quando Bücheler lavorava, lavorava prevalentemente a memoria, aveva una conoscenza dei testi sterminata, però non aveva ancora a disposizione il thesaurus. E quindi per certi usi bisognava affidarci a lessici che ovviamente all'epoca c'erano ed erano anche ben strutturati, però che non censivano tutto il latino a disposizione. Per cui molto spesso uno studioso per restaurare il testo doveva fidarsi della sua memoria letteraria, della sua conoscenza dei testi. E Bücheler, che è stato il più grande editore moderno di Petronio, qua si ricordava evidentemente di un passo di Petronio della scena Trimalchionis in cui Encolpio sta parlando e sta dicendo che in alcune cose se le è scordate, queiam exciderunt memoriae mea. Ecco quindi perché propone di emendare in questo modo il passo di Seneca. Arrigo 93, sint del Sangallensis, è assolutamente superiore rispetto all'indicativo di beta, mentre l'espressione fides penes auctore merit, che a prima vista potrebbe disorientare un lettore che non l'ha mai incontrata, è una espressione che si ritrova anche in altri autori, ad esempio in Sallustio, nella Naturalis Historia di Plinio, e in Seneca, nelle Naturales Quaestiones, dal quale si apprende che doveva essere una frase particolarmente utilizzata dagli storici, perché Seneca, appunto, nelle Naturales Quaestiones 4.3.1 ci dice: oppure anch'io farò come gli storici, che dopo aver inventato di tutto a loro piacimento, non vogliono garantire un qualcosa, ma aggiungono penes auctores fides erit. Ce lo garantiscono le fonti. Arrigo 94, noi troviamo numerose congetture che riguardano nunciatur. Sono tutte congetture che a prima vista potrebbero apparire superflue. Infatti, l'autore ci ha appena detto: ascoltate che cosa è successo in cielo. Fides penes auctore merit, cioè ci ha trasportati nell'Olimpo. La frase continua con nunciatur Iovi, viene annunciato a Giove, venisse quendam bone stature, eccetera. Ora, dal punto di vista del senso, il testo è pienamente soddisfacente, perché viene annunciato a Giove, non ha bisogno di un soggetto logico che compie l'azione. L'autore sembra interessato a rappresentare la scena in medias res, nel momento in cui qualcuno, non importa chi, annuncia a Giove che è arrivato un tizio. C'è da chiedersi perciò perché tanti studiosi, a partire da Ludwig Friedlander, siano intervenuti su un testo che è apparentemente sano. E il problema emerge in tutta la sua serietà 3 righe più avanti, cioè quando si arriva alla frase quesisse se cuius nationis esset. Infatti, questo quesisse se presuppone un soggetto che non è stato menzionato prima e che difficilmente si può ricavare dalla forma impersonale nunciatur. Il primo a intervenire su questo problema è stato, come vi dicevo, Ludwig Friedlander, uno studioso piuttosto noto perché era espertissimo di costumi, usanze e aspetti della vita materiale dei romani. E su questi argomenti scrisse un trattato piuttosto esteso in 4 volumi, ristampato più volte e tradotto in numerose lingue, che si intitola Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, che tradotto in italiano è qualcosa del tipo storia dei costumi romani. È un trattato a carattere enciclopedico che si consulta solitamente a partire dagli indici e che ancora oggi è utile per alcuni aspetti della vita quotidiana dei romani. Friedlander, probabilmente proprio a partire dalle sue conoscenze della vita materiale dei romani, congettura a Janitore Nuntiatur, cioè viene annunciato dal portiere, il quale doveva essere il primo ad aver accolto il nuovo venuto all'Olimpo. È una congettura che Wachsmuth ha cercato di migliorare sia dal punto di vista paleografico, sia dal punto di vista del senso, correggendo in Nuntiat Janitor. Gli editori, però, in questo caso solitamente si attengono al testo tradito senza intervenire. A Rigo 95 non si capisce bene chi sia stato il primo a ricostruire la lezione corretta Illum Minari. Questo è un modo di presentare i dati della tradizione che abbiamo già visto anche altre volte, e che va in ogni modo evitato perché duplica due volte la stessa lezione. Se nel testo c'è Illum Minari, la prima cosa che come lettore voglio sapere quando leggo l'apparato critico è sapere da dove viene Illum Minari. Illum Minari non viene da S perché ha Illuminari, non viene da VL perché hanno Illum Mirari, potrebbe venire dalla classe dei manoscritti S minuscolo, che hanno Minari. Ma allora in questo caso non era più opportuno mettere come lemma Illum Minari, vel Minitari, S minuscolo, e poi tutti gli errori degli altri manoscritti. Sì, io credo che sarebbe stato molto più chiaro e tra l'altro avrebbe messo in evidenza il fatto che S minuscolo qua ha una lezione giusta e non ha l'errore Illuminari del Sangallensis. Un errore, attenzione, dal quale non era immediato congetturare Illum Minari, a meno che non si avesse davanti almeno la lezione di Beta, Illum Mirari. E questo fa pensare che S minuscolo avesse accesso a uno stadio meno corrotto del testo rispetto a quello rappresentato dal Sangallensis. Più avanti, la geminazione assidue del Sangallensis può essere genuina? Qualcuno l'ha creduto, Goertz crede che assidue appunto sia una geminazione enfatica. Qua però Roncalli fa bene a riportarci la situazione del manoscritto. Ci dice cioè che il primo assidue riportato al termine del foglio 245 e che il secondo assidue si trova all'inizio del foglio 246. Ora, questa parentesi forse sarebbe stata meglio tra i due assidue, ma al di là di questa precisazione, direi che è abbastanza chiaro che il copista ha scritto assidue alla fine del foglio e poi all'inizio del foglio successivo ha erroneamente duplicato il termine che aveva appena scritto. A Rigo 96 troviamo due problemi doppiamente legati fra sé. S minuscolo omette il primo se, il se cioè che segue quesisse. Perché lo omette? Perché il se è una paroletta e per di più in questo caso veniva dopo quesisse, per cui era particolarmente facile saltarla. Ma qua il se è necessario, perché siamo all'interno di un'infinitiva il cui soggetto deve essere espresso, anche se, come abbiamo visto, questo soggetto non è stato espresso in precedenza. Subito dopo il Sangallensis riporta rispondisse se, c'è cioè un se dopo rispondisse che non è tramandato dal ramo beta della tradizione. Molto probabilmente questo se è l'elronea reduplicazione del se con cui termina rispondisse e qua è fuori luogo, perché con il se il soggetto sarebbe il medesimo di quesisse. Per cui in un caso del genere l'omissione del soggetto dell'infinitiva è motivato dal fatto che c'è un cambio di soggetto. Ora, non è che la regola per cui nell'infinitiva il soggetto deve essere sempre espresso è una regola ferrea. Ci sono casi in cui a questa regola si viene meno, soprattutto nel latino colloquiale. Uno dei casi in cui si viene meno a questa regola è quando il soggetto dell'infinitiva corrisponde al soggetto della reggente. Ma non è questo il caso. In questo caso il soggetto è omesso per evitare che il soggetto sia coincidente con quello dell'infinitiva precedente. Non hanno però tutti torti quelli che, come S minuscolo, hanno introdotto un illum, cioè un pronome dimostrativo, volto a differenziare i due soggetti, e neanche Gerz, che ha ipotizzato respondisse sibi, in modo da rendere evidente che qua c'è uno scambio di battute. Ora, se il testo non continuasse con un costrutto analogo, che è non intellegere se, potremmo quasi pensare che l'errore che ha compromesso questa frase sia annidato in quesisse se. Ma avendoci anche non intellegere se, è chiaro che il costrutto è probabilmente sano e che non ha tutti i torti Friedlander a pensare che sia caduto il soggetto logico perlomeno, che annuncia a Giove dell'arrivo di Claudio. Prima di andare avanti vorrei solo aggiungere che questa descrizione di Claudio, che fa piuttosto sorridere, corrisponde abbastanza bene alle descrizioni che di lui ci hanno fatto gli storici. Se noi prendiamo il capitolo 30 della vita di Claudio di Svetonio, leggiamo «Prolixo nec exili corpore erat, et specie canizieque pulcra», e più avanti «Caput cum semper tum in quantu locunque actu vel maxime tremulum». Più o meno lo stesso si trova in Cassio Dione, libro 60, paragrafo 2, «Tode de soma nos odes, oste cae te che falè, cae tae schersin, iupotremein, cae diatuto, cae to fonemati esfalleto».